ANG Radio Marche.
Buonasera, grazie a tutti di essere venuti. Diamo subito la parola al padrone di casa, il preside della facoltà di ingegneria, Marco D'Orazio. Prego, per un breve saluto e un'introduzione. Ecco.
Brevissimo. Allora, per noi, non rappresento soltanto la facoltà ma tutto l'Ateneo, è un onore avere qui il direttore dell'Agenzia Giovani, dottor De Maio. È un onore perché, diciamo, avere qui un'agenzia che si occupa dell'educazione, dell'inclusione dei ragazzi nella società e soprattutto di favorire le persone che hanno più difficoltà di accesso alla comunicazione o ad alcuni strumenti è veramente importante. L'università non è solo il luogo che forma professionalmente, è il luogo che deve aiutare le persone a diventare cittadini di questo mondo e deve aiutarli a diventare capaci di essere inclusivi, di rapportarsi con soggetti caratterizzati da altre culture. Quindi avere qui chi ha questo compito in Italia per dare attuazione delle politiche comunitarie è veramente un onore. La ringrazio anche a nome del Rettore, il quale purtroppo per un impegno istituzionale concomitante doveva essere a Roma e quindi non è potuto essere presente. E speriamo che il progetto che state sostenendo di una radio digitale possa diventare davvero uno strumento importante di comunicazione. È importante la radio rispetto ad altri strumenti perché è uno strumento che permette di dialogare, di riportare posizioni critiche anche differenti, a differenza di quello che possono fare i canali social che oggi stanno emergendo, i quali purtroppo sono caratterizzati dall'essere costituiti da bolle comunicative tra loro non comunicanti. Quindi si vedono i like, si vedono i giudizi di persone che hanno la tua stessa opinione, ma scompare tutto quello che è diverso. Quindi uno strumento di comunicazione come la radio può davvero essere uno strumento importante per favorire l'inclusione sociale.
Grazie mille. E innanzitutto ringraziamo l'Università Politecnica delle Marche che ci ospita e ha partecipato al progetto, al bando, insieme a Radio Incredibile. L'opportunità ci è stata fornita da un bando dell'Agenzia Nazionale Giovani. Qui abbiamo il direttore generale Domenico De Maio, che poi ci illustrerà che cosa tratta in particolare questo bando e di cosa si occupa l'Agenzia Nazionale Giovani, che in due parole, diciamo, racchiude molti progetti tra cui l'Erasmus Più e il Corpo Europeo di Solidarietà. Poi realizza molte altre cose, tra cui anche quello che andremo a creare, che è il primo network di radio digitali, si chiama NG Radio, comprende 44 realtà radiofoniche digitali, costituite tutte da under 30, 13 regioni e circa 500 giovani coinvolti. Per un bacino, dicevamo, a Roma qualche giorno fa circa 150.000 persone raggiunte. Come potete già vedere, nel mio caso la radio la possono fare tutti, uno degli aspetti che andremo a curare anche è la dizione. Io sbaglio apposta in modo da rendervi tutti molto più tranquilli, è voluto. No, a parte questa breve battuta, noi siamo qui per raccogliere le vostre energie, idee e dar voce. Quindi, come vi avevo anticipato prima, alcuni di voi, oltre alcune tematiche imposte a livello universitario, potete spaziare e dare proprio, creare rubriche, tutti i vostri interessi. E adesso cedo la parola al direttore generale De Maio dell'Agenzia Nazionale Giovani. Prego.
Grazie di questa giornata. Io sono sempre molto emozionato quando incontro i destinatari del nostro lavoro, perché l'Agenzia Nazionale per i Giovani è un'agenzia del governo centrale che gestisce, si occupa di partecipazione giovanile. Tutto quello che noi facciamo è volto a incentivare la partecipazione dei ragazzi. Quindi noi siamo in qualche modo complementari al lavoro poi centrale che fa poi la scuola, l'università, le principali agenzie di formazione, educazione che abbiamo. Ma ci poniamo come dei soggetti che aiutano i ragazzi a crescere, a capire qual è la propria identità. Lo facciamo in tanti modi, attraverso, come diceva il nostro amico, attraverso Erasmus Plus, attraverso Corpo Europeo di Solidarietà, che sono i due principali programmi europei rivolti ai giovani, che incentivano mobilità europea, progetti di volontariato, di solidarietà. E cos'è questo progetto ONG in Radio? Io fin dal mio insediamento ho scoperto che all'interno dei nostri uffici c'era una radio, quindi vi racconto questo aneddoto anche perché c'è un che di artigianale nel progetto che abbiamo lanciato. A volte uno l'istituzione la vede in un modo distante, come qualcosa, invece anche all'interno di un'istituzione si possono costruire dei percorsi artigianali. Avevamo una radio, dei microfoni che erano stati usati in passato, e quindi insieme ai miei collaboratori abbiamo riacceso quelle macchine, abbiamo fatto rifunzionare quei microfoni e iniziato a creare un movimento di giovani universitari in agenzia, nei nostri uffici, dove gestiamo tutta la parte burocratica, amministrativa per gestire questi fondi da Bruxelles. Abbiamo iniziato a ricreare un movimento intorno a una piccola cabina radio. Abbiamo però sentito l'esigenza di fare qualcosa di più, di arrivare nella profondità del nostro paese in un modo informale. Nei territori ci sono tanti punti informativi, ci sono gli Informa Giovani, ci sono gli Eurodesk, ci sono i comuni che hanno in alcuni casi dei punti informativi, che sono in qualche modo degli strumenti necessari ma abbastanza formali, sono dei desk, dei front office dove i ragazzi possono andare, ma quanti vanno oggi a chiedere un'informazione a un desk? Oggi lo si fa in modo molto più informale, possono essere i social, può essere il passaparola, può essere un'attività di associazionismo. E osservando quello che accadeva da molti anni sui territori attraverso l'associazionismo e l'utilizzo della radio come strumento di partecipazione, abbiamo immaginato di lanciare un bando, quindi abbiamo recuperato dei fondi per un bando che aveva l'obiettivo, secondo una direttiva nazionale del governo, di fare inclusione e partecipazione, però abbiamo pensato di creare un filo conduttore tra tutti i progetti. Quindi il bando ha lasciato libero spazio a tutte le associazioni di immaginare come intendessero fare inclusione, partecipazione, valorizzazione della creatività, ma attraverso lo strumento radiofonico. Questo perché? Perché crediamo che oltre il potenziale del singolo progetto, riuscire a creare una rete di piccoli progetti possa rappresentare quel plus in più per ognuno di voi. Ci siamo incontrati a Roma qualche settimana fa con i referenti di ogni radio ed è stato molto bello confrontarci. Io sto visitando e ho deciso di visitare tutti e 44 progetti. Sono 44 perché sono i progetti che siamo riusciti a finanziare, ma ne abbiamo finanziati quasi tutti quelli che si sono candidati. E ogni radio ha una sua specificità. Qui è la prima radio che visitiamo all'interno di un'università, quindi porta con sé, diciamo, una grande sia tradizione della radio universitaria, che ormai diciamo, sono ben presenti in tante università, e il contatto con la principale agenzia di formazione che il nostro paese non solo ha. Ne abbiamo visitate alcune anche più informali. C'è una radio per esempio a Bologna che è nata in un bar, sempre gestita da ragazzi, da universitari, ma in un luogo totalmente informale. Parlano di Europa, parlano di partecipazione. Siamo andati in un luogo all'interno di case popolari, quindi in un sottoscala di case popolari, un'associazione ha creato una piccola radio costruita da ragazzi. Vi racconto questo perché a me ha emozionato molto andare in questi luoghi e vedere ragazzi che parlavano di Europa, parlavano di Erasmus, iniziavano a conoscere qual è il nostro lavoro e magari qualcuno si incuriosiva anche cercando di capire se potesse presentare un progetto, se potesse provare a fare un'esperienza in Europa. Questo è un modo per noi per cercare di arrivare al maggior numero di ragazzi attraverso la vostra voce, da un lato, e da un altro lato creare, diciamo, un movimento di partecipazione. Il numero dei 150.000 è la somma dell'impatto che ogni singolo progetto ha dichiarato nel formulario, perché diciamo tra le caselle da compilare c'era, come molti di voi sapete che avete scritto il progetto, c'era quanti ragazzi partecipano e a quanti ragazzi conti di arrivare con questo progetto. E devo dire, quando abbiamo fatto la somma di questo numero, ci siamo interrogati, 150.000 sono tante persone, un numero che possiamo dichiarare, lo possiamo inserire. Abbiamo poi fortemente voluto inserire questo numero per dare, prima di tutto per credere nel potenziale che un singolo gruppo di giovani può avere su una propria comunità, e da un altro lato per avere la percezione di quanto un piccolo gruppo di ragazzi può coinvolgere e avere un impatto su altri coetanei. Vi dico questo perché il potere del meccanismo peer-to-peer tra pari ha un'efficacia incredibile. Abbiamo lanciato nei mesi scorsi un network che si chiama Europeer, che ha l'obiettivo di aggregare tutti i ragazzi che hanno fatto Erasmus, hanno fatto esperienze di volontariato, per coinvolgerli poi in attività di formazione, di informazione, per ispirare altri ragazzi. Vi dico questo perché oltre alla gestione amministrativa di due programmi europei che nel 2019 l'Europa ha stanziato circa 22 milioni per questi due programmi, sono tre scadenze all'anno dove le associazioni possono presentare progetti, associazioni e gruppi informali, quindi c'è un'attività amministrativa forte. Stiamo cercando di creare una relazione diretta con i beneficiari, con i destinatari dei nostri progetti, anche perché si muove tanto sul territorio. Quindi, oltre alla gestione dei singoli progetti, abbiamo necessità di creare anche una governance di tutte queste attività, di tutti questi piccoli focolari di progetti, di iniziative sociali che sono fondamentali, sono determinanti, soprattutto in un percorso di crescita. Noi Erasmus copre dai 13 ai 30 anni l'Erasmus che gestiamo noi. Che significa l'Erasmus che gestiamo noi? Voi siete universitari, conoscerete sicuramente il programma Erasmus, che dà la possibilità di vivere un'esperienza in un'altra università facendo esami. Dal 2014 all'interno del programma Erasmus, infatti è stato aggiunto un più, sono state inserite una serie di misure volte anche rivolte ai ragazzi che non per forza sono inseriti nel percorso universitario. Quindi il meccanismo è sempre un'opportunità di mobilità all'estero, però presso un'associazione, presso un'attività spesso sociale. E questo perché? Per dare la possibilità a tutti, non solo gli universitari, ma a tutti i ragazzi di poter vivere questa esperienza. Perché poi di fatto chi riesce a vivere questa esperienza, e parlo di Erasmus, ma potrei parlare anche di un progetto di solidarietà, un progetto attraverso una digital radio, qualsiasi attività che ci dà la possibilità anche di mettere a frutto in un'età, diciamo, di grande sensibilità all'apprendimento, tutto quello che stiamo imparando. I ragazzi che fanno questo tipo di percorso, da alcuni dati della Commissione europea, è stato certificato che sono riusciti a trovare lavoro molto più facilmente. Quindi, perché dico questo? Io ricordo bene la mia fase universitaria, diciamo, si studia tanto, ci sono tante ambizioni, tanti sogni, ci sono anche tanti dubbi, tante paure, ma ho scelto il giusto percorso, sto facendo bene, dopo troverò il lavoro, qual è il ramo che mi dà una maggiore possibilità, ce la ricordiamo tutti. Quello che io vorrei condividere con voi, e concludo, l'importanza di tutti questi progetti, e su questo veramente sono io che ringrazio l'Università Politecnica delle Marche per dare spazio anche a questa attività, perché diciamo è segno di grande lungimiranza, è il segno anche di fare qualcosa in più, perché oggi è necessario ognuno di noi nei nostri ruoli poter fare qualcosa di più, non fermarci solo su quello che da contratto ci è richiesto, ma cercare di potenziare al massimo quello che è il nostro raggio d'azione. Quello che voglio condividere con voi è che queste opportunità rafforzano quelle che oggi vengono definite come soft skills, competenze trasversali, che oggi sono fondamentali, perché grazie anche all'acquisizione di queste competenze voi potrete riuscire a volte ricalibrare il vostro percorso. Spesso è necessario in corso d'opera ricalibrare, approfondire un aspetto che magari durante il corso del proprio percorso si è capito che può essere veramente la caratterizzazione del vostro percorso. Vi dico questo anche per esperienza personale, perché io ho studiato, sono un avvocato, quindi ho fatto un percorso molto convenzionale, studi in legge, pratica forense, l'esame, ho superato il mio esame di abilitazione. Però parallelamente ho sempre fatto tante esperienze, la musica, il teatro, l'associazionismo universitario, il giornalino, tutte queste cose, l'attività sociale, ho insegnato chitarra ai ragazzini all'interno dei carceri minorili, tutta questa attività mi ha aiutato a mettere insieme quello che avevo imparato all'università e potenziarlo, dargli anche una caratterizzazione diversa. Oggi mi ritrovo a dirigere un'agenzia del governo grazie a un percorso che è stato molto variegato, fatto di studi giuridici, perché diciamo una struttura amministrativa e quindi c'è bisogno di conoscere la macchina amministrativa, però allo stesso tempo tutto quello che avevo imparato parallelamente al mio percorso convenzionale mi aiuta a capire il senso del lavoro che noi facciamo. Vi restituisco questo esempio perché vi trovate nel luogo dove avete tutti gli elementi: c'è l'università, c'è la formazione, c'è la disponibilità dell'università ad accompagnarvi e seguirvi su percorsi trasversali, c'è un'agenzia del governo che, oltre a questo piccolo progettino, può rappresentare per voi una porta d'accesso a tutte quelle che sono le opportunità che l'Europa fornisce a voi. Quindi oltre a questa giornata noi rimaniamo in contatto, perché facciamo parte, voi fate parte di un network che è in stretto contatto. Nelle giornate di formazione che abbiamo fatto a Roma, oltre a fare una formazione sulla radio, abbiamo fatto una formazione anche sui programmi europei, e questa formazione stiamo ragionando su come potenziarla sempre di più, fare delle iniziative magari anche con tutti i partecipanti ai progetti, per fare in modo che questo sia il primo passo di un percorso. Noi ci siamo, c'è l'università, c'è l'associazionismo, ci sono ex universitari che continuano a seguirvi. Ringrazio anche la RAI che è venuta a seguirci, per, anche a testimonianza dell'importanza di raccontare queste iniziative sul territorio, nelle singole regioni, nei singoli comuni. Ora saremo, tra oggi e domani, visiteremo 4 radio, alcune nelle Marche, altre, un'altra in Toscana, poi torniamo in Emilia-Romagna, piccoli comuni. Stiamo viaggiando tantissimo perché credo che sia fondamentale per noi come agenzia centrale riuscire a entrare in contatto anche con piccole realtà, perché proprio da quelle piccole realtà, dall'insieme delle tante piccole realtà, in questo caso neanche tanto piccola perché è un'università prestigiosa, possiamo creare una rete di partecipazione importante. Io mi fermo qui, magari ascolteremo, immagino, anche qualche ragazzo che ci racconta un po' la sua esperienza. Vi ringrazio e vi faccio un grande augurio per questo percorso che è iniziato e proseguirà. Grazie.
Grazie mille per questo intervento, e vi ha lanciato la palla, quindi dovete diventare almeno una parte di voi speaker. Se volete, intanto pensate a qualche domanda, delle personalità quindi da intervistare. Se avete delle idee, delle domande, delle curiosità, siamo qui apposta. Il percorso nei prossimi incontri sarà molto più pratico. Intanto pensate a qualche domanda, perché qualcuno che vuole fare lo speaker, nei fogli l'avete scritto, vi siete registrati come tali, quindi ce l'aspettiamo. Nei prossimi incontri analizzeremo quindi la parte tecnica, come si crea una radio, tutto, i podcast, le rubriche, la redazione. Verremo aiutati da dei professionisti come la giornalista e speaker professionista Cristina Gregori, che ci accompagna, è qui presente oggi, è in supporto anche psicologico, perché di solito parlo dietro un microfono in 2 o 3 in una stanza, invece parlare sempre davanti a un pubblico è molto differente. Avete pensato a qualche domanda? Dai, non fate i timidi, siamo qui, dovete diventare speaker.
Filippo non è timido per niente.
Vieni Filippo, dai.
Diciamo anche l'approccio frontale lì. Un applauso a Filippo che ha rotto il ghiaccio, quindi...
Io sinceramente non ci ho pensato a una domanda. Però prima, sentendola parlare, sentendoti, scusa, mi è venuto in mente quando hai parlato di attività trasversali, che possono essere trasversali all'università o al percorso delle scuole superiori, e è una cosa che io pratico molto, mi piace molto fare attività che vanno al di fuori del percorso tradizionale che ti mettono in mente quando ti iscrivi all'università o a scuola, e mi sono sempre chiesto: faccio bene o non faccio bene? In che modo, cioè, sono più pro che acquisisco da queste attività trasversali, come può essere lo scoutismo, lo sport, la musica, eccetera. Oppure sono più contro, più le distrazioni che vengono fuori da queste attività trasversali, che poi mi portano a non avere risultati nel percorso universitario.
Vuoi che ti rispondo?
Sì.
Allora, io devo dire sono a favore dei pro, però c'è da dire, c'è da fare una premessa. Riuscire a dare una risposta a questa domanda, per dare una risposta non solo io, ma ognuno di noi a una domanda del genere, abbiamo bisogno di fare esperienze trasversali. Perché dico questo? Perché c'è bisogno di un po' di coraggio, coraggio che ognuno di noi, a tutte le età c'è bisogno di coraggio, non solo quando si decide di comprare una casa e firmare un mutuo di 30 anni, quando si ha la fortuna che una banca ti dà il mutuo, oppure trasferirsi, anche quando devi scegliere l'università devi avere coraggio, perché dici ora decido di destinare 5 anni della mia vita a una cosa che mi piacerà, anche quella è una forma di coraggio che a 18-19 anni bisogna avere. Quindi il coraggio non è solo delle grandi scelte degli adulti, anche in questa fase, anche secondo me ancora di più, perché quando hai 18 anni, dai 15, 16, 17 anni, non hai ancora ben definito l'idea di te stesso e quindi sei anche più debole nel decidere su delle cose. Detto questo, io credo che ci sono solo dei pro, non solo perché è stata la mia storia, il mio percorso, ma perché il mercato del lavoro sta cambiando, il mondo sta cambiando, ci sono tanti cambiamenti in atto che nessuno può prevedere. Si può intuire sicuramente che i mestieri legati al digitale saranno sempre di più, si possono leggere sicuramente delle analisi, degli studi, dei trend per scegliere, però la nostra vita non può essere, e la nostra vostra non può essere decisa sulla base di un benchmark o di un'analisi di mercato, perché no, ma assolutamente. Immagina aver scelto economia solo perché hai letto da qualche parte che si trova più facilmente lavoro. Io ricordo che sicuramente questi sono elementi che uno tiene presente. Io ricordo quando dovevo scegliere l'università, c'era all'epoca andava in voga scienza delle comunicazioni. Io ho sempre amato molto la comunicazione, l'arte, quindi diciamo c'era anche l'ipotesi vado al DAMS piuttosto che mi iscrivo. Poi ho scelto legge, dice che c'entra questo che ha studiato legge? Mi sono talmente appassionato a giurisprudenza che insieme a tutte le altre cose è venuto fuori un percorso molto interessante. Che significa insieme alle altre cose? Quando ho esercitato l'attività di avvocato mi sono occupato di diritto d'autore, diritto digitale, di innovazione, quindi ho messo insieme tutta una serie di cose che io studiavo, approfondivo in modo spontaneo, insieme poi allo studio della legge. Se non avessi associato queste competenze trasversali, diciamo, io non avrei potuto fare altro che seguire il flusso, diciamo, passivo dei tanti colleghi. Quindi io, per esempio, sono napoletano, ho fatto il mio percorso giuridico a Napoli. Se tu frequenti il giudice di pace di Napoli, finisci a pensare che devi solo occuparti degli incidenti stradali, dei sinistri, è perché segui quel flusso. Però per uscire da quel flusso tu hai bisogno di vedere altre cose, quindi secondo me ci sono tanti pro. È normale che poi a un certo punto bisogna anche darsi uno standard di livello delle cose che uno vuole fare. C'è la classica frase che si sente dire: non puoi fare tutto perché fai tutto male. Questo sicuramente è vero se fai tutto male, però se tu riesci a fare tre cose bene, due le fai in modo mediocre, però magari sono più un diversivo, non è che dobbiamo essere centometristi su tutto, cioè ci può essere anche fai la radio, magari la fai male, però tu attraverso la radio hai imparato a parlare davanti a un pubblico, quindi magari non diventerai Fiorello nella radio, però magari quando andrai a fare un colloquio di lavoro tu saprai parlare meglio di un altro economista che ha tutti i 30, non so se c'è qualche... Non so, professoressa, questo tema dei 30 almeno è delicato, però io, diciamo, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Magari un tuo collega è a tutti i 30, però è stato chiuso in una stanza, seguendo in parte quelli che sono i consigli, perché poi i docenti, che sono anche maestri, oltre al libro, immagino, incentivano, appassionano i ragazzi ad andare oltre il libro. E mi ricordo, c'era un professore di diritto romano, professore Amarelli, diritto romano, una materia ferma, abbastanza ferma se la studi in quel modo, entrava in aula e diceva: io e mi colpì particolarmente, perché poi comprendete che a 18-19 anni, se volevo fare la musica e il giornalino e l'attività sociale, diciamo, dovevo levare un po' di tempo anche allo studio. e il docente diceva: io preferisco un, era diciamo provocatorio, professoressa, diceva: preferisco un 18 di uno che ha capito che un 30 di uno che non ha capito. Era logicamente provocatoria la frase, e lui spesso ci spronava, diceva: andate a visitare, andate a vedere un medaglione dell'epoca di Giustiniano, e emozionato gli davanti a quel medaglione, forse capirete più cose da quello che tante pagine del libro. Era un provocatore questo professore, evidente che comunque diciamo non si può restare, sennò starebbero tutti a guardare i medaglioni e sarebbero tutti ignoranti. Però questo per dire che è fondamentale come voi approcciate alle cose, come voi entrate nelle cose, non le vivete in modo passivo. E per poter scegliere, decidere, costruire questo quadro molto complesso della vostra vita, dovete fare tante cose, quindi appassionarvi. Io ricordo, sempre facendo un esempio, vengono a fare esempi del percorso universitario professionale, di amici che facevano la pratica legale, e c'era la fazione di chi diceva: mi fanno fare solo fotocopie. E c'era chi diceva: sì, io faccio le fotocopie, però quando porto la fotocopia al mio dominus, così si dice nell'ambito forense, gli chiedo anche di spiegarmi cosa c'è scritto in quella fotocopia. Questo per dire: in ogni cosa ci sono più strade da percorrere. Puoi imparare tutto a memoria, non capire nulla, puoi studiare e da ogni cosa, da un caffè, da un incontro al bar, da tutto quello che si muove all'interno dell'università, che non è solo una serie di esami da fare in un anno, ma sono tante opportunità. Siamo qui a parlare di radio all'interno di un'università, questa è materia viva che voi state mettendo in campo. Quindi secondo me c'è tanto di positivo da scegliere questo percorso, soprattutto perché vi aiuta a capire cosa volete essere nella vita, che magari uno lo decide in corso d'opera, non riuscirà a deciderlo dopo l'università. Però sicuramente voi dovrete affrontare dei cambiamenti in corso, dei riassestamenti. Qualcuno, voi che cosa studiate, ragazzi? Ingegneria tutti?
Ragazzo, ragazzi, economia.
Tu economia?
Diceva.
Com'è? Ok, quindi
riusciamo a prendere tutte.
Nell'ambito delle cose che avete dette, fra 5, 6 anni, 7 anni ci saranno sicuramente delle contaminazioni tra quello che state studiando e alcuni trend che si evolvono, che magari voi li potete percepire diciamo in corso d'opera. Professoressa, però magari se mi corregga se sbaglio.
Prego, se vuole dire qualcosa la professoressa Claudia Diamantini, se qualcuno già la conosce può anche prendere opportunità.
Sì. No, mi venivano due riflessioni di quello che stava dicendo. La prima era un ricordo, professor Panti, che molti di voi, anzi nessuno di voi probabilmente conosce perché se n'è andato troppo presto, era un professore laureato in economia, poi qui di ingegneria informatica, che è stato il mio genitore professionale, e purtroppo se n'è andato molto presto, e in quel periodo disse questa frase: non è importante quanto la vita è lunga, ma quanto la vita è larga. E la trovo una cosa bellissima, no? Come spiritosa anche da un certo punto di vista. Ed è vero, no? Quindi la larghezza della vita è intesa come capacità di incontrare, di avere un confine largo, di conoscere tante cose, avere tante esperienze, conoscere persone, vivere cose diverse, quindi fondamentale. L'altro ricordo, quando uno è giovane, ci sono molti momenti in cui dice: non ho più tempo, per cui mi devo sbrigare a laurearmi perché non ho più tempo. Ormai sono vecchio, mi devo sposare. E beh, vi dico che dopo un po' di tempo ci si accorge che no, il tempo c'è, ce ne avete tantissimo davanti. Quindi non abbiate paura di perdere tempo, perché non vi preoccupate, ce n'è molto di più davanti. E ci sono dei ragazzi olandesi o degli amici olandesi, e il figlio alla fine del diploma di liceo si è preso un anno di sabbatico sostanzialmente prima dell'università, e questa cosa è abbastanza comune, non è un unicum. L'idea di farsi un'esperienza prima di un percorso universitario o lavorativo, e si è fatto dei lavoretti, ha tirato su un po' di soldi, e poi sono andati in giro con la fidanzata a conoscere un po' di mondo, a vedere delle cose del mondo. E trovo che questa idea mi ha stupito da questo punto di vista. Dice: ma come? Ma noi diciamo subito: sbrigati a laurearti perché il mondo del lavoro richiede gente giovane, devi entrare, devi correre. Dice: ma come? Qui invece spingono, è una società che spinge a perdere un anno di tempo, e ovviamente non è un anno perso nell'ottica della capacità di vedere e fare esperienze diverse che poi ti aiutano anche nella scelta dell'università o in tutto il resto della vita. Per cui, ecco, non pensiate che il mondo si riduce a un confine, a un imbuto stretto, una strada che sempre via via si stringe, ma invece tenetevi sempre larghi possibile, potete passare da un imbuto all'altro, diciamo così. Ci sono dei mondi paralleli che comunicano e possono interagire, no?
E la radio potrebbe essere, anzi è un modo per accrescere, integrare, conoscere varie esperienze della vostra vita. Ok, vedo, purtroppo siamo andati un po' lunghi, siamo arrivati alle 3:17, se avete qualche domanda veloce, se no dobbiamo concludere, andare in pubblicità. Ci abbiamo già i sponsor.
Posso fare io una domanda?
Sì, sì, prego.
Pensate di riuscire a coinvolgere non solo ragazzi di livello universitario, ma anche studenti più giovani delle scuole superiori?
Allora,
Questo sarebbe
il progetto, ecco, nasce fondamentalmente prima per creare una radio fatta da ragazzi universitari. Poi già c'erano in mente delle idee di, noi pensavamo oltre, chiamare chi ha finito l'università da qualche anno, invitarlo per raccontare l'esperienza, per accrescere, per dare una visione del mondo, diciamo, anche in concreto. Però un ottimo spunto.
L'altra direzione è quello, voi, di dare un'esperienza ai giovani, perché uno dei problemi oggi è quello anche di orientarsi in un mondo complesso.
Sì, non ci avevamo pensato,
e
un ottimo
avere
consiglio.
La visione di persone che sono già nell'università pari, perché alla fine sono
qualche anno di coetanei, un poco di più,
li potrebbe aiutare.
Sì, sempre sentito dire, scelgo l'università, invece magari una testimonianza diretta sarebbe molto utile.
Con l'uso della parola che è abilitato dalla radio, che è un grande mezzo.
Perfetto. Va bene, se non avete domande, poi dopo vi mando l'email con i vari appuntamenti e le lezioni. Cioè, non sono proprio lezioni, sono, diciamo, iniziamo proprio nel vivo a registrare, che è molto più facile mettere le mani sul mixer e su questi programmi che avete visto, piuttosto che, ecco, fare la classica lezione. Quindi sarà una cosa interattiva che faremo tutti insieme. Okay, grazie a tutti di essere venuti e grazie soprattutto all'Agenzia Nazionale Giovani e alla Politecnica delle Marche.
Si ringraziano Associazione Nazionale Giovani, Università Politecnica delle Marche, Radio Incredibile.